Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Bentornata Michelle Bachelet. Sì, speriamo che in qualche modo possa sanare i gravi guasti fatti dalla destra troglodita che era tornata al potere in Cile. Ora la Bachelet torna ad essere presidente e, leggo da Repubblica, la socialista torna alla presidenza, c'è stato un astensionismo oltre qualsiasi record. Comunque la socialista Michelle Bachelet torna alla presidenza in Cile e diventa la terza donna, insieme alla brasiliana Dilma Rousseff e all'argentina Cristina Kirchner, al potere nel subcontinente latinoamericano. Poi sul fatto dell'astensionismo, chissà se ha inciso pure l'inizio dell'estate australe con 33 gradi e quindi pochi cittadini alle urne, roba da 41%, ecco, più o meno. Una nuova costituzione e una riforma complessiva dell'istruzione, privilegiando quella pubblica e gratuita rispetto a quella privata e a pagamento, sono stati i temi più importanti della campagna elettorale di Michelle Bachelet, o Michelle Bachelet alla francese, che è tornata a candidarsi con una coalizione aperta ai comunisti e ai leader delle proteste studentesche, più caratterizzata sul piano delle riforme sociali rispetto al suo primo mandato presidenziale del 2006-2010. Il Cile cresce a ritmi molto sostenuti, sopra il 5% del PIL, ma sconta ancora molti problemi, soprattutto per tutte le leggi non abolite della dittatura di Pinochet. Ma da un sistema elettorale che premia la destra alle norme molto liberiste sul mercato del lavoro. E poi si ricorda che la sconfitta, insomma, era una donna anche quella che contendeva il posto di presidente alla Bachelet, questa Evelyn Mattei, e si ricorda appunto questa singolarità di essere entrambe figlie di generali, un generale lealista, quello di Bachelet, che fu ucciso di torture in carcere, e un generale golpista, quello di Evelyn Mattei. Quindi i due padri si conoscevano e si frequentavano, uno dei due ha tradito l'altro e l'ha fatto morire di torture in carcere. E qualunque cosa faccia, certo, le nostre speranze sono così buone per il ritorno dei socialisti al governo in Cile, ma certo, insomma, non potrà fare quanto il nostro Pepe Mujica, che comunque in Uruguay va avanti spedito, ha dato un piccolo grande colpo al narcotraffico legalizzando la marijuana. Ricordiamo che, insomma, è una grossa voce di introito, si consuma molta più maria che cocaina, e quindi, insomma, per i narcos è un grosso guadagno che si va perdendo. Ovviamente non così grosso, perché l'Uruguay è piccolo. Potete immaginare che sconquasso, che vera rivoluzione potrebbe esserci al mondo se il Messico, per esempio, legalizzasse la marijuana. Ma comunque, notizia dall'Uruguay, tra le tante cose interessanti di questo paese si apre un festival del cinema in bicicletta, o per la bicicletta. Tutti i film che raccontano storie di biciclette, ecco, vanno a farsi vedere a Montevideo, in Uruguay. Nel fine settimana si svolge il primo festival internazionale del cinema pedali. Come spiegano i promotori, l'idea del festival nasce per diverse ragioni. La prima, ovviamente, è che sempre più persone comuni a Montevideo e in altre città latinoamericane scelgono la bicicletta come mezzo di trasporto, eccetera eccetera. Un cambiamento enorme. Un primo passo verso questa direzione, ad esempio, è la creazione di un percorso ciclabile fra le facoltà universitarie di scienze sociali, diritto, economia, architettura e ingegneria a Montevideo, appunto. La seconda ragione che ha favorito la nascita del festival è che il cinema e le biciclette sono sempre andate di pari passo. Ci sono tantissimi film dove la bicicletta è la vera protagonista della scena. Il festival non fa altro che dare visibilità all'amicizia tra bicicletta e grande schermo, dentro e fuori dalle sale cinematografiche. Eccetera, eccetera. Sono tante le pellicole in programmazione, tra queste segnaliamo La bicicletta, appunto, dello spagnolo Siegfried Monleon, che mescola tratti di pura fantascienza con riprese attuali sulle battaglie per avere piste ciclabili a Valencia. La bicicletta ormai è anche nella fantascienza. Per questo filmato hanno lavorato grandi figure del cinema spagnolo come Pilar Bardem, Barbara Lenni, Sancho Gracia. C'è anche una sezione dedicata ai cortometraggi e documentari. Chiaramente saranno proiettati anche film uruguaiani che hanno avuto una certa diffusione a livello internazionale come Il bagno del Papa e I miei piedi sono un paio di ali. Non potrà mancare un grande classico a chiusura del festival, Ladri di biciclette di Vittorio De Sica. La rassegna è un'ottima opportunità per diffondere e rafforzare la cultura della bicicletta e della mobilità sostenibile nella nostra città, dice Sebastián Magallanes di Uruguay Alternativo. A Montevideo sta per cominciare la stagione estiva e la bici diventa sempre più importante per muoversi in libertà e senza costi per i ciclisti e per la salute di questa città. Così per le buone notizie dall'Uruguay. Una buona notizia per iniziare questa settimana ce l'abbiamo anche dall'Italia. Sembra che arrivino solo cattive notizie. Questa è un'ottima notizia. La leggo in prima pagina di Repubblica e dice che gli italiani credono sempre meno ai telegiornali e guardano sempre meno i talk show. Quindi c'è un'inversione di tendenza nel rincoglionimento degli italiani. Almeno stando a questa statistica, il paese stanco che non crede più ai TG, ai talk show, è il titolo in prima pagina. Poi articolo di Ilvo Diamanti che comincia così: gli italiani continuano sì a informarsi in larga maggioranza seguendo la TV, anche se ne hanno sempre meno fiducia e usano in misura crescente la rete. Perché la considerano il canale più libero e indipendente, permette loro di informarsi navigando tra diversi media. È il ritratto che si scorge scorrendo i risultati della settima indagine di Demoscop sugli italiani e l'informazione. 8 persone su 10 infatti affermano di informarsi quotidianamente in televisione, però anche di non fidarsi di quello che sentono dire nei telegiornali. Poi dipende anche da quale telegiornale, però sono tutti in calo di credibilità secondo questi dati, vedo tutti dei meno, tranne, fa eccezione, Rai News 24 e Sky TG 24 sono gli unici due col segno positivo rispetto insomma all'attendibilità che attribuirebbero i telespettatori rispetto a questa indagine Demoscope. Vabbè. E nell'Italia irreale, stamattina, gran spolvero Renzi Grillo. Renzi dice: se non voti queste riforme sei un buffone. Risposta di Grillo: sei una scoreggina. Vabbè, il livello è questo. Comunque, brevissimamente, l'Unità in prima pagina. Renzi, virgola, PD ribelle e di governo. Il neosegretario sfida Grillo. Eccetera eccetera, piano per il lavoro, unioni gay e ius soli. Poi non so, guardiamo anche un po' Repubblica visto che è già qui. Riforme, scontro Renzi Grillo. Il leader PD, cioè Renzi, dice a Grillo: se non le voti sei un buffone. L'altro dice: solo chiacchiere, tu sei una scoreggina. Questa parola viene riportata con gioia da tutti i quotidiani. Dunque, poi c'è Letta, eccolo qua, Letta dice: io e Matteo uniti siamo imbattibili. È un po' patetico perché Matteo non vede l'ora di scrollarselo dalla gamba, proprio come se fosse così attaccato lì. Prima si scrolla di dosso Letta e prima può rischiare di vincere e prendere lui le redini, ponendo termine a questo brobrio di governo di sgangherata coalizione. Ma a proposito di Letta, ci sono degli strali sul Fatto Quotidiano, su una questione anche molto grave, quella del gioco d'azzardo, delle slot machine. Il Fatto Quotidiano stamattina dedica proprio uno speciale e in prima pagina: slot, rovinatevi, lo Stato in cassa. Con una mossa sorpresa, il governo nella legge di stabilità ha rilasciato 30 nuove concessioni per sale bingo e 7.000 per videolotteri. L'obiettivo è recuperare a malapena 145 milioni, cioè non è che sono miliardi, sulle spalle dei più deboli, che poi verranno curati e a spese della collettività. Quindi insomma, ma che c'entra Letta, oltre al fatto che ha appunto varato, come capo del governo, ha varato nella legge di stabilità questa scarica di rilasci per le slot machine? Ma poi all'interno si parla di un certo Porsia. Chi è costui? Porsia e l'amore per i politici. Sempre che ne abbia ancora bisogno, il cattolicissimo Enrico Letta è stato messo in imbarazzo proprio da uno dei re del gioco d'azzardo. Lui si chiama Antonio Porsia e guida la HBG, uno dei 10 colossi del settore giochi, videopoker e sale bingo, che in Italia, grazie al boom dei giochi online, guadagnano più dello Stato, cioè 9,7 miliardi contro 8,7, facendone il terzo colosso industriale. Insomma, imbarazzano un po' questi dati. In imbarazzo perché quando è stato il momento di mettere mano alla legge di stabilità, il governo ha puntato sul settore dei giochi illegalizzati e messo sul mercato 30 concessioni di sale bingo, eccetera, eccetera. Il caso ha voluto che Porsia, un passato da assistente del ministro Tiziano Treu nel governo D'Alema, sia al tempo stesso l'indiscusso padrone delle sale bingo e che in passato abbia finanziato una delle campagne elettorali dello stesso Letta. 15.000 euro, quasi niente, ma finiti nella lista dei fondi. Un uomo di sinistra, questo Porsia? No, i ben informati lo considerano anzi vicino al centrodestra. I primi a capirlo sono stati quei mascalzoni delle Iene, programma appunto di Italia 1. L'inviato si è presentato a Letta e gli ha chiesto: è vero che lei in passato ha ricevuto soldi da Porsia? Letta, che attraverso lo staff aveva sempre smentito, questa volta si è trovato in imbarazzo. Non saprei, devo andare a vedere, sicuramente è tutto documentato. Insomma, qui sembra un po' il Formigoni che non c'ha l'agenda. Sicuramente, come altrettanto sicuro, è il fatto che Porsia abbia versato soldi, lui come tantissimi altri, per l'elezione di Letta al Parlamento europeo. In passato Sisal e Lottomatica, altri colossi del settore, hanno dato in tutto 20.000 euro alla fondazione Vedrò, che fa capo al Premier, ma mai direttamente a Letta Junior, così almeno diceva lo staff del Presidente del Consiglio. In realtà ci sono anche i soldi per la sua campagna elettorale e adesso nella legge di stabilità l'ennesima concessione per le società che gestiscono l'azzardo legalizzato. Ma il fatto, dice, è sicuramente una casualità. Poi più avanti, nell'aprile di quest'anno, il Porsia però e la sua società sono finite sotto inchiesta. Presunta evasione di 14 milioni di euro. I 5 di questa società avrebbero dal 2007 trasferito attività del patrimonio delle società all'estero, in particolare dove? In Lussemburgo, paradiso fiscale. È abbastanza paradiso fiscale pure Lussemburgo, al fine di vanificare la procedura di riscossione coattiva da parte dell'erario, sottraendosi al pagamento di circa 14 milioni di imposte. Poi leggo che gli italiani nel 2003 hanno speso 15,4 miliardi di euro in gioco d'azzardo, e oggi siamo a 79,8. Questo corrisponde, pensate un po', a 16 volte il business che produce Las Vegas. Insomma, è in Italia la vera Las Vegas. Peccato che sia non rutilante come la Las Vegas di, come sono i casinò di Las Vegas, e spesso deliranti gli hotel che li ospitano, ma qui quasi sempre l'immagine è quella tristissima di pensionati e pensionate appollaiati sugli sgabelli delle slot machine che si giocano tutta la pensione. Bah. Comunque, e i forconi? I forconi, si parla già di spaccatura, forconi, poi hanno fatto il possibile per dire non chiamateci così, insomma c'è una componente che nasce dai cosiddetti forconi, si spaccano, non marciamo più su Roma. L'Unità in prima pagina trova un titolo abbastanza esplicativo, dice: troppa destra persino per i forconi. C'è il rischio di infiltrati, il movimento si divide sulla manifestazione a Roma. E intanto il leader del Savonese risulta essere stato condannato in passato per narcotraffico addirittura. Ma e vabbè, insomma, c'è questa estrema destra che si manifesta sempre più spesso all'interno di queste manifestazioni, per cui i vari portavoce o leader che non vogliono confondersi con gente simile per ora rinunciano alla marcia su Roma. Intanto che fa quell'altra destra, quella di Storace? Ho intravisto un attimo in un telegiornale Storace, era da tempo forse che non lo vedevo in TV, ha una circonferenza da boa interoceanica, insomma di quelle boe di segnalazione. Si fa prima a scavalcarlo che a girargli intorno, comunque mi è sembrato anche in forma, sembrava stare abbastanza bene. Ma leggo, dov'è dunque? Eccola qua, su Repubblica, una simpatica Alessandra Longo che scrive le macerie di destra. Se lo sapesse Giorgio che siamo ridotti così, Giorgio sta per Giorgio Almirante, e lo sfogo è quello di un militante storaciano contrario allo scippo del simbolo di AN, attualmente nelle mani dei Fratelli d'Italia, cioè il trio Meloni, Rampelli e La Russa, integrati dall'ex sindaco di Roma Alemanno. Destra che litiga, che si divide sulle spoglie del partito di Fini, che fu, partono insulti del tipo facce di merda badogliane o rimproveri non censurati democraticamente accettati da Storace su Facebook. A Francè non te vuole più nessuno. Non c'è verso di rimettere insieme i cocci. Come siamo ridotti. Renzi sfida Grillo e a destra ci si accapiglia su una fondazione. Beh, la fondazione peraltro è piena di soldi dell'ex MSI e questo spiega tanto fervore. Così si conclude l'articolo su Repubblica. Dunque, per le polemiche, proprio Repubblica riguardano, c'è questa che infuria tra Scalfari e Barbara Spinelli. Dopo che Barbara Spinelli aveva raccontato a Travaglio e insomma era stata fatta una sorta di docufiction da Santoro, mi aveva raccontato cosa pensa sinceramente di Giorgio Napolitano attraverso un'intervista che gli ha fatto, insomma, apriti cielo, Scalfari se l'è presa e l'ha pesantemente insultata. Ora stamattina c'è anche una risposta affranta della Barbara Spinelli con tanto di Scalfari che ridice la sua, ma prima di ciò andiamo a leggere come ce la racconta il Fatto al riguardo. La gogna per i giornalisti, Scalfari contro Spinelli. Chissà se oggi i giornali e i TG, l'Ordine dei giornalisti e la Federazione della Stampa, ma anche il Premier Letta e la Presidente della Camera Boldrini denunceranno la nuova gogna per giornalisti e solidarizzeranno con la vittima. L'interrogativo sorge spontaneo, visto che la gogna non l'ha allestita Grillo stavolta contro una penna ostile 5 Stelle, ma Eugenio Scalfari contro Barbara Spinelli, la più prestigiosa editorialista di Repubblica, cioè del suo stesso giornale. Finora soltanto Gad Lerner, anche lui firma illustre del quotidiano, ha osato criticare sul suo blog la ramanzina sgradevole, impropria, di pessimo gusto, diversamente dal blog Grillo, che pubblica stralci di articoli menzogneri e poi ne smonta il contenuto, talvolta insultandoli, come con la Oppo, talvolta no, come con Merlo e Battista. Scalfari fa di peggio, insulta chi si permette di criticare Napolitano, dicendo per esempio il fuoco dei cannoni da strapazzo, spara Grillo, spara Travaglio, spara perfino Barbara Spinelli. Ma non cita mai quelle critiche per contestarle nel merito, forse nel timore che i lettori le condividano. Il peccato mortale della Spinelli è di non aver partecipato alla demonizzazione di Grillo e soprattutto di aver raccontato a Marco Travaglio, per il libro Viva il Re, uno scambio di lettere e un incontro con Napolitano. Ma questo i lettori di Repubblica non devono saperlo, dunque Scalfari non lo dice. Le scrive invece di aver ascoltato i tuoi appunti su Napolitano affidati alla recitazione di Travaglio. All'illusione, allusione, scusate, all'ultima puntata di Servizio Pubblico in cui Travaglio non ha mai recitato alcunché. Semplicemente Santoro ha affidato a un'attrice la lettura di alcuni brani dell'intervista alla Spinelli contenuta nel libro. Invece di smentire, casomai ci riuscisse, l'allergia di Napolitano alle critiche della libera stampa descritta e documentata dalla Spinelli, Scalfari attacca personalmente la editorialista dandole dell'ignorante. Conosce poco o nulla la storia d'Italia. Le ricorda che è figlia di Altiero Spinelli perché questo è il suo maggior bene. Manco fosse una ragazzina che deve presentarsi accompagnata dai genitori e chiedere il loro permesso per scrivere e per pensare. Infine la informa di aver cancellato dalla mia memoria quanto ha scritto su Grillo e detto su Napolitano. Per molto meno c'è chi verrebbe accusato di fascismo, squadrismo, gogna, liste di proscrizione, macchina del fango, misoginia e sessismo. Se Barbara non fosse una signora, potrebbe ricordare a Scalfari, come fece Giorgio Bocca, che lui è figlio di un croupier del Casinò di Sanremo, o come fanno in pochi che da giovane era caporedattore di Roma Fascista. Si attende comunque con ansia l'intervento del governo, del Parlamento, del Quirinale, possibilmente dell'ONU per il vile attentato alla libertà di stampa. Così fa sarcasmo Il Fatto. Invece la diretta interessata stamattina scrive: sono stupita, su Repubblica, manda una lettera, semplicemente, non è un articolo, sono stupita dalle parole che Eugenio Scalfari dedica, non tanto e non solo alle mie idee sulla crisi italiana, ma direttamente con una violenza di cui non lo credevo capace, alla mia persona. Violento infatti l'uso che fa di Altiero Spinelli, del quale nessuno di noi può appropriarsi. Chi può dire come reagirebbe oggi di fronte alle rovine d'Italia e dell'Europa da lui pensata nel carcere dove il fascismo l'aveva rinchiuso? Aperta parentesi, mentre Scalfari scriveva su Roma Fascista, vabbè. Però Barbara Spinelli se ne guarda bene dal sbattergli in faccia questo pesce morto del suo passato. Comunque prosegue così, non ne sono eredi né Scalfari né il Presidente della Repubblica, neppure io di Altiero Spinelli. Il miglior modo di rispettare i morti è non divorarli, il che vuol dire non adoperarli per propri scopi politici o personali. Mi dispiace che Scalfari abbia derogato a questa regola aurea. Quanto al Movimento 5 Stelle, io dico che va ascoltato, non è solo l'Italia peggiore che ha votato per lui a febbraio. Senza la sua scossa, il discorso pubblico continuerebbe a ignorare la crisi dei partiti, i modi del loro finanziamento, l'abisso che li separa dalla loro base. Mentre il Movimento 5 Stelle sullo stesso piano di Marine Le Pen o di Alba Dorata, più che un errore è una controverità. È anche un gesto di intolleranza verso chi la pensa diversamente. In proposito vorrei dire un'ultima cosa. È inutile e quantomeno scorretto accusare Grillo di condannare alla gogna i giornalisti quando all'interno di una stessa testata appaiono attacchi di questo tipo ai colleghi. E non pago. Scalfari dice: cara Barbara, come ti avevo promesso ieri, io ho già dimenticato le cose per me sgradevoli che ho ascoltato nella trasmissione di Travaglio e quelle che tu hai scritto su Grillo sul nostro giornale. Ecco, cioè, ma chi è lui per dimenticare? Cioè, Barbara Spinelli prova a far ragionare su certe realtà e lui dice: guarda, t'ho perdonato di aver fatto la giornalista e aver detto quantomeno come lei ha conosciuto Napolitano. Vabbè. Dunque, intanto, per l'altro giornalismo, l'Unità stamattina ci ricorda che Piazza Grande, il giornale dei senza fissa dimora di Bologna, compie 20 anni e quindi fa piacere vedere un'intera pagina dell'Unità, anche se tocca arrivare alla 18, ma comunque dedicata a Piazza Grande, che compie 20 anni. Oggi festa a Bologna, un esperimento unico che ha fatto proseliti nel resto d'Italia, che oggi è una realtà nel mondo dell'editoria e in quello del volontariato. 20 anni fa per la prima volta hanno preso la parola per raccontare la società dal loro punto di vista, quello degli ultimi e degli invisibili, e non hanno più smesso. Il giornale Piazza Grande, il primo in Italia fondato e scritto da persone senza fissa dimora, festeggia un compleanno importante. 2 decenni di attività che hanno permesso a tanti di ritrovare una dignità, iniziare un percorso di riscatto e che insieme hanno fatto crescere una comunità di redattori e di sostenitori dell'associazione omonima, che ormai conta tante e diverse iniziative. Dal servizio mobile con bevande coperte nelle notti più fredde, si è arrivati all'officina di riparazione di biciclette, all'assistenza legale gratuita, alla sartoria. L'ultima creatura è un'agenzia per l'affitto che fa da tramite con i proprietari di case per dare un alloggio a chi lascia la strada. Un lungo cammino percorso a partire da una constatazione semplice: tendere un giornale è meglio che tendere una mano. Avere qualcosa da offrire ti pone già in una condizione diversa, gli altri ti guardano con più attenzione, le occhiate distratte si trasformano in sguardi curiosi e le offerte libere permettono di iniziare a guadagnare da sé. Bene, buon compleanno Piazza Grande. Dunque, velocemente, il lungo addio di Mandela, forse è l'ultimo giorno in cui viene dedicato così tanto spazio ai più lunghi funerali di cui si abbia memoria, insomma giorni e giorni e giorni di funerali, e intanto il Sudafrica insomma versa nelle condizioni abbastanza disagiate e tristi che sappiamo. E sulla stampa, dove l'ho persa, eccola qua, sulla stampa c'è un'intervista all'avvocato Bizos. Non siamo riusciti a creare la società dell'eguaglianza, che è stato un caro amico di Madiba. Era il rimpianto di Nelson. La società egualitaria che avevamo sognato non è stata realizzata. Questo è il rimpianto principale che abbiamo. George Bizos usa il plurale a nome di tutta la generazione che ha lottato con Mandela per la fine dell'apartheid in Sudafrica. Lui lo aveva conosciuto all'università, alla fine degli anni 40, e non si erano più separati. Ed era stato l'avvocato di Nelson durante il processo di Rivonia, eccetera, eccetera. E i suoi ideali, a un certo punto gli viene chiesto, i suoi ideali sono stati realizzati, alcuni della società egualitaria che avevamo immaginato. Povertà e disoccupazione sono ancora con noi, istruzione e sanità sono inadeguati. Molti politici oggi dicono di seguire le sue orme, ma o non le conoscono o mentono. Lui, per esempio, donava un terzo del suo stipendio per la costruzione di scuole. Non vedo imitatori. E insomma, abbiamo ancora fresche nella memoria le immagini di quelle fucilazioni, praticamente, di minatori che scioperavano. Quindi, chissà quanto male avevano fatto al vecchio Mandela, ormai sul letto di morte, o quasi. Dunque, sempre per gli esteri, peccato che il tempo stringe, magari leggeremo, visto che si tratta di un mensile che ho qui davanti, leggeremo l'intero articolo, ma su Sicilia Libertaria c'è un pezzo, un editoriale dedicato a quanto la Sicilia sia diventata ormai una portaerei per lo spionaggio degli Stati Uniti al resto del mondo. È tutto concentrato in Sicilia, non c'è solo il MUOS è l'ultima creatura, c'è anche tutto il resto. Oltretutto Sigonella viene qui definita praticamente la capitale mondiale dei droni, decollano per la stragrande maggioranza da lì. E si parte dall'orecchio di Dionisio, il tiranno che attorno al 400 avanti Cristo aveva trasformato la democrazia ateniese in potere assoluto. Il tiranno accentuò il controllo delle rotte marine, conquistando i territori che si affacciavano sull'Adriatico, dove fondò parecchie città. Gli oppositori li mandava in esilio a popolare questi nuovi siti, e a Siracusa si può ancora osservare quella grande grotta a forma di orecchio, la cui acustica è capace di moltiplicare per 16 volte ogni suono. Qui Dionisio rinchiudeva i suoi oppositori e i suoi prigionieri, incluso Platone, le cui conversazioni faceva ascoltare dai suoi fedelissimi. Ecco, è una sorta di singolare destino questo che abbia trasformato la Sicilia in un immenso orecchio degli Stati Uniti, orecchio militare, ma anche e soprattutto per questioni commerciali di spionaggio industriale. È diventata una porta aerea al centro del Mediterraneo. E snodo strategico mondiale per il traffico delle comunicazioni telefoniche, mail o su web, è il ponte di tutte le conversazioni tra Europa, Africa e Asia, tra Oriente e Occidente. E quindi magari Sicilia Libertaria è un mensile, magari riprenderemo la prossima volta questa questione molto Molto importante, insomma, è bene saperlo anche per poter non distrarci e continuare a sostenere i tanti bravi siciliani che protestano contro il MUOS per motivi anche di salute, soprattutto di salute, per le radiazioni, le onde elettromagnetiche che tanti danni fanno all'organismo umano. Poi vi segnalo su Repubblica i mangiatori di delfini, cioè se esistono anche questi, è un'indagine giornalistica su quante specie protette vengano uccise e cucinate e, per prezzi stratosferici in alcuni ristoranti italiani, per esempio la stenella, insomma il filetto di delfino mediterraneo è molto ambito, leggo qui che può avere dei costi da 200 euro al chilo, delfini e petti rossi a tavola, il business illegale dei cibi proibiti, c'è anche gente così. Ma vi saluto con una buona notizia per l'economia e l'export, leggo che il gorgonzola ha fatto un più 7% nell'export, c'è un boom in Russia e in Corea e pure negli Stati Uniti, dove però, accidenti, stanno cercando di copiarcelo. Bene, buona settimana a tutti, compresi quelli che mangiano il gorgonzola.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.